La prossima è Tiatira. Tiatira
La chiesa di Tiatira.
o Tiatira, dipende da dove metti l'accento.
Siamo arrivati a Apocalisse 2,18.
Grazie, Signore.
Leggo.
Va bene.
Apocalisse 2,18. E all'angelo della chiesa in Tiatira scrivi: queste cose dice il Figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i cui piedi sono simili a bronzo lucente. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio e la tua costanza, e so che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Ma ho alcune cose contro di te. Tu permetti a quella donna, Jezabel, che si dice profetessa, di insegnare e di sedurre i miei servi, inducendoli a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli. Le ho dato tempo per ravvedersi dalla sua fornicazione, ma lei non si è ravveduta. Ecco, io la getto in un letto di sofferenze, e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvedono dalle loro opere. E farò perire con la morte i suoi figli. E tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investiga le menti e i cuori e renderò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Ma a voi e agli altri che sono in Tiatira, a quanti non hanno questa dottrina e non hanno conosciuto le profondità di Satana, come essi le chiamano, io dico: non vi impongo alcun altro peso, ma tenete fermamente a ciò che avete finché io venga. A chi vince e ritiene fino alla fine le mie opere, darò potestà sulle nazioni, ed egli le governerà con uno scettro di ferro, ed esse saranno frantumate come vasi d'argilla, come anche io ho ricevuto autorità dal Padre mio, e darò a lui la stella del mattino. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Apocalisse 2, da 18 a 29. Wow! C'è
C'è molto qui, eh?
molto da capire qui. Tiatira.
C'è qualcosa che non capisci che...
Prima di tutto, facci capire un po' il periodo storico dove si applica questo.
Allora, questa chiesa di Tiatira, Apocalisse 2, 18 a 29, io credo che si riferisce al periodo profetico dall'800 al 1054.
E perché? Cosa è successo in questo periodo?
Innanzitutto il termine Tiatira viene da due parole greche che significano sacrificio e in perpetuo. Perpetuo e sacrificio. Questo è il significato di Tiatira. Allora, tu chiedevi perché questo è il periodo storico?
Sì.
Guarda, innanzitutto Tiatira era un grande centro commerciale in Asia Minore. Il sistema di questo commercio però esigeva che i membri... Di questo, era come un club, i membri facessero parte anche della sua idolatria, la sua ideologia idolatra, ideologia che spesso includeva anche perversioni sessuali. Sembrerebbe anomalo, no? Business e business, no? Invece a quei tempi era così. Comunque non è tanto diverso oggi in certe situazioni. Oggi chi vuole far parte del commercio dell'attuale, che c'è un attuale, cioè, oggi c'è una Tiatira, per così dire. Tiatira era il centro commerciale della zona lì, Asia Minore. Oggi cosa c'è? Qual è il centro commerciale del mondo oggi? In certo senso è il gruppo di Davos, dove c'è i membri dell'ordine mondiale occidentale, dove i membri condividono anche l'ideologia che questi davosiani hanno riguardo alle loro basse tendenze sessuali. Ci siamo capiti quali. Va bene? Guarda, e cioè, vai a Efesini 5, vediamo un po' il pensiero di Paolo riguardo a queste cose. 5
Efesini
al 12.
5:12. Perché è vergognoso perfino di parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Efesini 5:12.
Allora, qui c'è una mappa qui aspetta che te la... La metto lì, se in caso tu la vorresti mettere sulla... L'ha messo sulla radio questa
No,
mappa?
no,
No.
però la prendo io, la posso pubblicare.
Ecco, te lo...
Sì.
ecco, è una cartina che ti dà... Qui quello che vogliamo parlare, la cosa che questa chiesa rappresenta, rappresenta il Sacro Romano Impero, questa chiesa, Tiatira. Perché praticamente la chiesa diventa politica in tutti i sensi, con un po' di borotalco di cristianesimo sopra. E naturalmente la gente è sincera, la gente, va bene, i cattolici sono sinceri, però la cupola è un po' come il signor Pachamama di oggi, no? Facevano i fatti loro. Il periodo profetico che io credo, va bene, credo di poter piazzare l'800 al 54, al 1054, è perché nell'800 Carlo Magno di Francia si sottomette al Papa e questo in cambio lo nomina re di tutto il Sacro Romano Impero. E vogliamo parlare di questo, riguardo questo, in contatto e in collegamento con questa chiesa. E l'impero cosa comprendeva a quel tempo? Rappresentava i presenti centro-nord Italia, comprendeva la Francia, parte della Germania, poi che altro? L'Olanda, Belgio, insomma, vedi la cartina, va bene? Ecco, metti la cartina lì che i
Sì,
fratelli si danno un'idea. Questa
va bene.
è una cartina storica del Sacro Romano Impero,
Che era la chiesa di quei tempi?
che era la Chiesa di quei tempi, dall'Ottocento, che se. Secondo me questa fase è durata fino al 1054, secondo me. Allora, l'impero romano continua così. L'impero romano è ormai decaduto, continua come chiesa romana e trova così il modo di sopravvivere e continuare, sia pure in forma religiosa. Per questo motivo la chiesa cattolica diventa anche romana. Il latino viene reso sacro, obbligatorio. Anche ora oggi litigano su questa lingua. Molti molti martiri furono messi sul rogo solamente perché leggevano la Bibbia non in latino. Allora, il periodo profetico termina, dicevo, secondo me, nel 1054, quando?
Perché? Cosa è successo in quell'anno?
Papa Leone IX, scomunica il patriarca ortodosso Michele I Cerulario, si chiamava questo. Michele I Cerulario venne scomunicato dal Papa Leone IX. Evidentemente non voleva sottomettersi sotto i suoi piedi. Allora, il patriarca Michele Cerulario, a sua volta, gli lancia contro al Papa un anatema, cioè una maledizione divina. Cioè, e questa è la triste situazione delle religioni statalizzate. Oggi non fanno troppo chiasso, non si maledicono sui giornali, però non si incontrano, non fanno la comunione insieme, non sono una chiesa, si criticano sotto banco e anche sopra il banco. Andiamo al messaggio chiave di questa profezia, al verso 20 e 23.
Apocalisse 2,
Sì.
20.
Tu permetti?
Tu permetti a quella donna, Jezabel, che si dice profetessa, di insegnare e di sedurre i miei servi, inducendoli a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli.
Sì, vai 23.
E farò perire con la morte i suoi figli,
E
e
renderò.
renderò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Apocalisse 2, 20 e 23. Chi è Jezabel?
Jezabel. Questa qui poteva tranquillamente essere una donna in carne e ossa, una falsa profetessa che ingannava questa chiesa. Poteva
Ma era parte della Chiesa, no?
essere una dottrina.
Ah, ha
Va bene?
uno spirito.
Una dottrina. Quindi qui e i figli possono essere i suoi discepoli, i suoi seguaci. Comunque questo qui, ognuno decida. E questa chiesa, che rappresenta il periodo dall'800 fino al 1054, praticamente profeticamente in questo periodo, 800 fino al 1054, sono entrate delle false dottrine grandi nella chiesa. Infatti, il 1054 poi sono quelle che hanno dato adito alle persecuzioni contro i martiri, contro i veri cristiani. Contro Pietro Valdo, che fu perseguitato nel 1200, San Francesco che, no, che fu perseguitato dalle chiese, ricevuto, benedetto, ma anche perseguitato. In Belgio alcuni francescani furono messi sul rogo. E poi anche, cioè, Tyndale,
Sì,
Wycliffe,
grandi
i
nomi, sì.
martiri, dopo. Quindi praticamente questa persecuzione contro i cristiani per il solo peccato di voler leggere la Bibbia nella propria lingua, va bene, furono messi sul rogo. La Bibbia si legge in latino, così già non ci capisce neanche, non ci capisce niente neanche chi legge il latino, perché se non la interpreta un po' bene la Bibbia non la capisce. Addirittura in latino che nessuno lo capiva, pochi lo capivano. E allora la Chiesa sprofonda sempre più profondamente. Fatemi dire un piccolo messaggio ai fratelli della Supergrazia, cari fratelli, voglio dirvi. Avete notato come la cosiddetta supergrazia divina si ferma in presenza di disubbidienze e false dottrine? Addirittura Gesù stesso li mette a morte. La buttiamo questa falsa dottrina? Dice Jezebel, leggi dove dice Jezebel la metto su un letto di dolore.
Verso 22. Ecco, io la getto in un letto di sofferenze e quelli
Ecco.
che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione se non si ravvedono dalle loro
Ecco,
opere.
23, e farò perire con la morte i suoi figli. Ok,
Sì.
chi erano i suoi figli carnali non lo so. Se invece erano figli spirituali, cioè discepoli, non lo so. Comunque Gesù dice che qualcuno muore. Va bene, dov'è la supergrazia, fratelli del supergrazia?
No.
Per cortesia, cerchiamo di
Questo è un
non
giudizio.
inventare dottrine false,
Sì.
va bene? E allora è una triste immagine della misera chiesa corrotta, statalizzata, sempre più politicizzata, materialista e sempre meno cristiana. Col passare dei secoli, sempre di più la chiesa si allontana da Cristo e cominciano ad orare i capi, i leader, le dottrine inventate. E sempre meno Cristo, il Vangelo, la messa in pratica. E questo lo possiamo vedere in molte chiese secolari di oggi. Queste chiese piene di pecorelle sincere, ma mal guidate da molti leader, come il presente falso papa Paciamamo. Allora, la donna Jezebel di questa chiesa di Tiatira sembra rappresentare bene lo spirito dei falsi profeti, le loro dottrine che si infiltrano in molte delle attuali chiese. Le false dottrine sono quelle che hanno causato il grande scisma al finire di questo periodo profetico che appunto io lo trovo nel 1054. Nel 1054 la Chiesa Cattolica si separa da quella ortodossa. Il grande scisma, divisione. Quindi lo scisma non avvenne nel XVI secolo con l'avvento del protestantesimo, ma già nel 1054 c'era lo scisma tra cattolici e ortodossi.
Questo per differenza tra le do in dottrine o per cosa è avvenuto?
Sì, si sono separati perché si sono scomunicati a vicenda, maledetti, eccetera, abbiamo detto prima, no? Che il Papa Leone IX ha scomunicato il patriarca ortodosso, quell'altro lo ha maledetto e le chiese si sono separate, perché il Papa, sai, voleva essere il vescovo universale, andare nella Alaska, al Polo Nord, al Polo Sud e dire io sono il vostro Papa, gente che neanche lo conoscono. Insomma, cioè questo fatto che lui volesse il Papa universale non è scritturale, vediamo Matteo 23, 8 al 10, non chiamate nessuno vostro Padre sulla terra, solo uno vostro Padre in cielo. Non chiamate nessuno vostro rabbi, vostro insegnante, uno vostro insegnante, il Cristo.
Amen.
E allora tuttora possiamo vedere in molte denominazioni lo spirito del demone Jezebel o della demone Jezebel. di asperge le false dottrine come quelle del Bergoglio Pacciamamo e della sua mania di benedire le perversioni sessuali. Questo qua è inviato di Satana per benedire le perversioni sessuali, per sfasciare la Chiesa. Questo povero posseduto, perché è un posseduto, e lui non sa cosa fa. Non sa cosa fa, non più di quale di un demone che perseguita i cristiani. E lui si crede nel giusto, come quelli che vogliono depopolare il mondo. Ma lui mica se la prende con quelli che depopolano il mondo, con quelli che abortiscono. No, se la prende con i cristiani, va a scomunicare Trump perché lui cos'è che faceva? Era contro le immigrazioni, i migranti, e lo scomunica. L'ho scomunicato oppure lo ha. No, ha detto che non era cristiano. Qualcosa del
Che
genere.
non è cristiano, sì.
Andiamo alla buona notizia?
Sì,
Perché
però una cosa no, sto notando che
c'è
anche
anche una
se
buona notizia.
stiamo applicando questa chiesa al periodo storico che hai menzionato, dall'800 a 1054, però nello stesso tempo tante cose non sono cambiate e si applica perfettamente anche a oggi. Tante cose sono rimaste, come tu hai detto, il falso papa, l'infiltrazione di false dottrine, la supergrazia, quindi le cose non è che stanno andando tanto meglio di quei tempi, 1000 anni fa.
Guarda, andiamo al verso 19, Apocalisse 2, 19, perché sempre dobbiamo mettere la buona notizia. Siamo predicatori di Vangelo, no? Che vuol dire buona notizia.
Eh sì.
Il Signore sempre equilibria le cose. Verso 19, Gesù cosa dice? Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza. So che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. 24.
Voi e agli altri che sono in Tiatira, a quanti non hanno questa dottrina e non hanno conosciuto le profondità di Satana, come essi le chiamano, io dico, non vi impongo alcun altro peso.
Alleluia, Gesù che parla,
Quali sono le profondità di Satana?
sai come la magia, sai i miracoli che Satana fa, come i maghi d'Egitto, Esodo capitolo 7, 8, 7, 8, che fanno miracoli, conoscere i libri di stregoneria, ancora oggi le chiese sataniche, che sono anche ufficiali, hanno delle diramazioni che fanno sacrifici umani. E quindi è profondità di Satana. Quindi Gesù sta dicendo che nonostante siamo circondati da ogni tipo di falsa dottrina, Gesù sta dicendo, se teniamo gli occhi su Gesù e facciamo le sue opere, vinceremo. Alleluia.
Amen. Grazie,
Guarda,
Signore Gesù.
al 25 cosa dice?
Ma tenete fermamente ciò che avete finché io venga.
Verso 26, a chi vince? E ritiene sino alla fine le mie opere, io darò potestà sulle nazioni. E qui sta parlando del regno di Cristo collegato a Apocalisse 20, verso 4, dove i santi regnano con Cristo nel nome di Cristo. Allora, fratelli, auguriamoci che noi siamo tra quelli che vincono. Amen.
Amen.
27, ed egli.
Ed egli le governerà con uno scettro di ferro, ed esse saranno frantumate come vasi d'argilla, come anche io ho ricevuto autorità dal Padre mio. Quindi Gesù, vediamo che non è solo amore, amore, amore. Qui c'è uno scettro di ferro, cioè duro.
Sì, è lo scettro di ferro che parla il Salmo 2, che con lo scettro romperà le nazioni. Con lo scettro ha mandato il diluvio, con lo scettro ha permesso Israele di essere distrutta, ha mandato Nebuchadnezzar a distruggere Israele, ha mandato la Siria. Gesù non è solo super grazia, come certi imbroglioni di chiesa vogliono dirci. Non è solo super grazia. La grazia se ne va nel momento che disubbidiamo.
È tutto condizionale. A chi vince, se vinci, verso 28, darò a lui la stella del mattino.
Amen,
E cos'è la
amen,
stella del
amen, amen.
mattino?
La stamattina è Gesù.
Ah, è Gesù
Ve
stesso.
vediamo Apocalisse 22 che dice io sono la stella del mattino. Sai, il diavolo, il nome Lucifero, viene dalla stella del mattino.
Lucifero.
Lucifero vuol dire quello, stella del mattino.
Sì. E
Eh sì, che brilla, è un
allora?
astro lucente. E allora il diavolo cerca di appropriarsene, ma lui non è. La stella del mattino è Cristo.
Meno male, perché dice darò a lui la stella del mattino, non
sì,
ci darà Lucifero.
Darà, quando noi diciamo vuoi pregare per ricevere Gesù nel tuo cuore, stiamo dicendo vuoi ricevere la stella del mattino nel tuo cuore, vuoi ricevere il figlio di Dio,
Gesù.
Vuoi ricevere la salvezza,
Amen.
Vuoi andare in cielo,
Amen.
Vuoi essere perdonato, vuoi vivere eternamente,
sì,
la stella del mattino.
Sì, sì, sì.
29, chi ha orecchi,
ascolti
ciò che lo Spirito dice
alle chiese.
Alleluia.
Amen.
Gloria a Dio.
Amen, Signore. Grazie, Gesù.